Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di mercoledì 25 maggio. Ancora una carneficina negli Stati Uniti. In Texas un 18enne apre il fuoco in una scuola elementare, 21 le vittime, molti i bambini. Prosegue la guerra in Ucraina, orrore a Mariupol con centinaia di cadaveri tra le macerie. Il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi è il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ieri la nomina del Papa. Sono le 8:40, buongiorno da Francesca Sabatinelli. In apertura l'ennesima tragica sparatoria negli Stati Uniti, in Texas, dove un 18enne ha aperto il fuoco in una scuola elementare uccidendo 21 persone, tra loro 19 bambini. Bisogna agire sulle armi, queste carneficine avvengono solo negli Stati Uniti, ha dichiarato il presidente Biden, mentre i vescovi del paese, che parlano di troppe uccisioni di innocenti, chiedono aiuto alle autorità competenti e parlano di epidemia di violenza. Francesca Merlo.
Dobbiamo piangere e immergerci nel dolore, ma poi dobbiamo essere pronti ad agire. È la richiesta del cardinale Blaise Supich dopo la terribile strage alla Robb Elementary School in Olvade, Texas. Sono passati 10 anni dalla strage alla Sandy Hook, sempre scuola elementare, e nel ricordare quella e le altre numerose tragedie in scuole negli Stati Uniti negli ultimi anni, l'arcivescovo di Chicago chiede cosa speriamo per i nostri figli. Un anno fa l'elezione che ha portato i texani a girare liberamente armati senza bisogno di licenza, ed è la stessa legge che ha permesso al 18enne Salvador Ramos martedì di uccidere 20 persone. Ramos è poi morto in una sparatoria con le forze dell'ordine che ha ferito anche 2 poliziotti. Sappiamo che le misure di sicurezza delle armi fanno la differenza, dice Supich, aggiungendo che anche i nostri bambini hanno dei diritti e i nostri funzionari eletti hanno il dovere morale di proteggerli.
Si combatte senza tregua nell'Ucraina orientale, dove la Russia intensifica l'offensiva contro l'ultima sacca di resistenza nella regione di Lugansk, mentre nuovi orrori emergono dalle macerie di Mariupol e l'ipotesi di un tavolo negoziale sembra allontanarsi ancora dopo la bocciatura del piano italiano da parte di Mosca. Gabriella Ceraso.
Sono 3 mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, centinaia di migliaia di morti e un bilancio che non potrà diminuire finché non ci sarà un accordo. Il piano italiano sembrerebbe bocciato da Mosca e la stessa Unione Europea, con il veto dell'Ungheria al blocco del petrolio russo, va verso una spaccatura al Consiglio di lunedì prossimo. Di ritiro in cambio della pace parla il presidente Zelensky, proposta che cade nel vuoto, mentre a Mariupol, che conta già 22.000 vittime, emergono 200 corpi tra le macerie di un rifugio, ennesimo orrore che si accompagna allo spettro della fame. 20-25 milioni di tonnellate di grano devono lasciare l'Ucraina in meno di 3 mesi, avverte la Commissione europea, per rallentare l'effetto in diverse aree del mondo ed evitare la bomba migratoria per mancanza di cibo, di cui parla l'Italia. Sul terreno intanto nulla si ferma, i russi si preparano a riprendere l'offensiva nell'area di Zaporizhia e stringono d'assedio le città chiave del Lugansk, in una situazione che secondo le autorità ucraine peggiora di ora in ora.
Come afferma Papa Francesco nel Laudato Si, la guerra causa sempre gravi danni all'ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli. Ciò che sta avvenendo in Ucraina da 3 mesi a causa dell'invasione russa lo conferma Volodymyr Sheremeta, capo ufficio per l'ambiente della Chiesa greco-cattolica ucraina, intervistato da Svitlana Dukovic.
Sembra che il confronto giornaliero con la perdita di tante vite umane non lasci lo spazio per altre preoccupazioni come quelle per l'ambiente. Invece in guerra più che mai comprendiamo il valore delle cose fondamentali e una di queste è avere un posto sano dove poter vivere. La guerra distrugge la flora e la fauna, distrugge le abitazioni, minaccia la salute e la vita umana, il benessere delle generazioni di adesso e di quelle future.
Quindi cosa sta avvenendo?
Inquinamento chimico dell'aria, dell'acqua e del suolo a causa dei bombardamenti e dell'utilizzo di attrezzature militari, gas di scarico, combustibili e lubrificanti dispersi nell'ambiente. Poi c'è il rischio di radiazioni se venisse colpita una centrale nucleare. Un altro problema ecologico grave, che rimarrà per i decenni a venire, sono le mine disseminate in vaste aree del paese. Ogni giorno arrivano notizie di persone che rimangono uccise o menomate a causa dell'esplosione di uno di questi micidiali ordigni.
Sono parole di gratitudine le prime pronunciate dal nuovo presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, nominato ieri dal Papa, che succede al cardinale Gualtiero Bassetti dopo la presentazione della terna da parte dei vescovi riuniti in assemblea generale. Nell'incontro di ieri con i giornalisti all'Hilton Rome Airport, dove si svolgono i lavori, il cardinale ha voluto dire grazie al Papa, ai vescovi e ai suoi predecessori e anche a tutti i media. C'era per noi Salvatore Cernuzio.
Sinodalità, collegialità, ma soprattutto carità. Il cardinale Zuppi ha indicato le direttrici della sua missione ai giornalisti, che ha ringraziato per il loro lavoro.
Voi aiutate tanti a capire quelle le scelte della Chiesa, che qualche volta possono sembrare così distanti, così incomprensibili, eccetera. In realtà è la Chiesa che parla a tutti e vuole raggiungere il cuore di tutti, che parla quell'unica lingua della Babele di questo mondo, l'unica lingua che è quella dell'amore.
In una breve dichiarazione a poche ore dalla nomina, Don Matteo, come tutti continuano a chiamarlo, ha indicato le sfide che la Chiesa italiana si trova oggi ad affrontare. Il Covid, che ha rivelato le nostre fragilità e debolezze, la guerra in Ucraina e gli altri conflitti nel mondo, ma anche le tante sofferenze che si annidano nel cuore della gente. Per queste, dice, è necessario l'ascolto.
L'ascolto ferisce. Quando uno ascolta qualcuno, fa sua quella sofferenza. Credo che appunto quello che stiamo vivendo aiuta anche a comprendere come essere una madre vicina e come incontrare i tanti compagni di strada.
In due telegrammi a firma del cardinale Parolin, il Papa ha espresso ieri sera il suo dolore per analoghi disastri naturali avvenuti nei giorni scorsi nel Canada sudorientale, a Gaylord, una cittadina del Michigan, colpite entrambi da violente tempeste che hanno causato morti e gravi distruzioni. A entrambe le comunità Francesco ha espresso solidarietà e preghiere per le vittime, per i loro familiari e per i soccorritori. Sono circa un centinaio i casi di vaiolo delle scimmie, il morbo che si sta manifestando un po' in tutto il mondo. Nuovi casi si registrano in Canada, come negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti. Alcuni paesi come la Germania già prevedono una quarantena per i contagiati di 21 giorni, ma la comunità scientifica sembra concorde nel ritenere un errore paragonare questo virus a quello del Covid-19. Eleana Storri ne ha parlato con Roberto Cauda, direttore dell'unità malattie infettive del Policlinico Gemelli.
Questo virus è cugino, per così dire, del vaiolo, però non ha la stessa rilevanza epidemiologica e clinica, dà infatti forme molto meno gravi e si trasmette anche con una minore frequenza. La situazione merita grande attenzione, ma ritengo non debba suscitare allarmismi.
Perché questo virus presumibilmente non avrà l'evoluzione pandemica del Covid-19?
Si tratta di virus completamente diversi. Bisognerà capire bene se ha subito delle mutazioni. La malattia è facilmente diagnosticabile perché dopo una sintomatologia simile influenzale compaiono le classiche manifestazioni, vescicole, pustole, croste, che mimano in qualche modo il vaiolo, ma che hanno assolutamente una rilevanza clinica molto minore.
Il 25 maggio del 1963 nasceva l'organizzazione dell'Unità che nel 2002 ha dato vita all'Unione Africana. Da allora si celebra in questo giorno la giornata per l'Africa. Gravi problemi ancora affliggono il continente, ma bisogna superare gli stereotipi. È quanto afferma Otto Bicioca, presidente dell'Unione delle Comunità Africane in Italia. L'intervista è di Fausta Speranza.
La narrazione storica degli altri che tendono a vedere nero tutto ciò che viene dal continente, secondo me è un approccio ideologico-politico, non interpreta la realtà delle cose. L'Africa sta andando avanti, cito ad esempio la Nigeria, Sudafrica, l'Egitto, questo d'avorio che arrivare a Abidjan, che la città è grande, bella, come Parigi, insomma, per dire. Perciò è tutto il continente che è in movimento. Ma a dire la verità, non è che si possa misurare lo sviluppo del continente in base a numeri, perché lo sviluppo non è basato sull'elemento quantitativo, ma per una percezione. La nostra percezione rientra nella nostra cultura antropologica, con i nostri paradigmi endogeni.
Ecco, ci dice qualcosa di più di questi paradigmi?
La nostra realtà, la nostra cultura, il nostro modo di vivere, il nostro modo di concepire la democrazia, qual è il sistema democratico, qual è il nostro modo di concepire la libertà, il posto della donna nella nostra società, che è molto importante, lo sviluppo, che cosa è, il capitale umano, sono i soldi, insomma, bisogna capire queste robe.
È tutto per ora, vi ricordo che è possibile ascoltare il nostro radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast su Vatican News Vai attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele di Domenico in regia e da Francesca Sabatina agli studio, grazie per l'attenzione, a seguire il buongiorno di Radio Vaticana con voi.